così, dopo aver sentito la nostra solita sigla, entriamo nel vivo della puntata di oggi, in cui torneremo a occuparci di Stati Uniti, un tema che non è proprio il nostro e per quanto mi riguarda non è neanche troppo il mio, ma di cui comunque ci siamo ritrovate a parlare spesso anche attraverso questi microfoni, sia dalla trasmissione di Arraga, ma anche Bello come una prigione che brucia e all'info della mattina, di tutte le mattine dalle 9 alle 11 qua su Radio Blackout. E torniamo a parlare di questo perché troviamo fondamentale da analizzare un po' come si sta muovendo l'amministrazione Trump e quindi poi di parallelo le lotte e le mobilitazioni contro l'ICE e le diverse forme di razzismo istituzionalizzato che appunto si vedono negli Stati Uniti. Abbiamo qua con noi direttamente dagli studi della Blackout House Ettore, che si è occupato per tanto tempo di fare ricerca sul campo su quella che è la detenzione amministrativa negli Stati Uniti, quindi in quei cosiddetti Immigration Detention Center, e quindi con lui attraverseremo un po' questa tematica. Ma prima di entrare nel vivo vi facciamo sentire un po' di Bad Bunny per delle good vibe qua di venerdì.
Disfrutando de todas esas cosas que extrañan los que se van. Disfrutando
de. Siempre.
Que ya no se dan, pero queriendo volver. A la última vez. Ya los ojos te miré. Y contarte las cosas que no te conté.
Scusate, abbiamo anche un po' di problemi tecnici oggi, ma speriamo che non siano proibitivi per condurre questa puntata. Come vi dicevamo in introduzione, abbiamo fatto già un paio di puntate tra dicembre e gennaio che provavano appunto a raccontare un po', a dare uno spaccato di quelle che sono state le mobilitazioni contro l'ICE e le retate che si sono appunto moltiplicate nelle strade di diverse città statunitensi, Chicago, Minneapolis, e quelle scene sempre più spettacolari e violente aizzate e celebrate dall'amministrazione Trump proprio di repressione della componente migrante del tessuto sociale statunitense. Vi abbiamo anche raccontato ovviamente le risposte, le mobilitazioni cittadine che ci sono stati, persone che mettevano i propri corpi davanti ai furgoni, peraltro a meno 50 gradi o circa, quindi con un certo fervore e che cercavano di bloccare poi fisicamente queste deportazioni. Ma quello che vogliamo fare oggi è fare un passo in più all'interno di questa catena e della macchina del razzismo statunitense, perché ovviamente purtroppo dopo le retate c'è poi la fase di detenzione, come nei CPR qua in Italia, oppure i CARE, i CAS e tutte quelle strutture detentive o pseudodetentive che limitano la libertà delle persone migranti o comunque delle persone prive del cosiddetto giusto documento. Anche negli Stati Uniti ovviamente esistono queste prigioni dove vengono recluse appunto chi non ha i documenti, ma anche chi è in attesa di regolarizzare la posizione, chi ha procedure legali o amministrative aperte proprio per richiedere questi documenti, prigioni che noi definiamo prigione dell'ICE, ma sono poi praticamente sostanzialmente private, ed è quello di cui iniziamo a parlare proprio ora, di fatto gestite da colossi multinazionali che lucrano, proprio come succede anche qua in Italia, guadagnano miliardi sulla detenzione, quindi sulla pelle delle persone recluse. Quindi la prima domanda che volevamo farti, Ettore, è di provare a contestualizzarci un po' che cosa sono e come funzionano questi centri detentivi, da chi sono gestiti, e partire appunto proprio un po' per spiegare a ascoltatori e ascoltatrici che sono magari più familiari con i CPR, come funziona in Italia, in cosa siano uguali o diversi negli Stati Uniti e di come poi la gestione sostanzialmente si rimbalzi tra pugno duro dell'ICE e il privato che poi li gestisce.
Grazie per il vostro invito e un saluto a tutte le persone che ci ascoltano. Allora, sì, per rispondere alla tua domanda traccerei una panoramica, magari collegandomi appunto agli elementi di maggiore differenza tra Italia e Stati Uniti. Chiaramente i centri di detenzione, poi rispetto a quelle immagini che hanno un po' fatto il giro del mondo e che abbiamo visto tutto, di rastrellamenti eseguiti nelle strade di persone,
sequestrate e portate via in queste macchine da parte degli agenti dell'ICE, diciamo che tendenzialmente ognuno di quei sequestri o arresti è diretto verso un centro di detenzione. I centri di detenzione sono i luoghi dove le persone, cioè le persone non, prive di cittadinanza arrestate nel contesto di queste operazioni poi vanno a finire. Ora, rispetto al sistema italiano, la prima cosa che direi, diciamo per cogliere un po' le differenze, è la centralità che riveste la detenzione nel più vasto sistema di controllo dell'immigrazione statunitense. Voglio dire che in Italia, tutto sommato, il CPR a livello strettamente numerico, nonché gli stessi rimpatri, hanno una funzione un po' più periferica e marginale, cioè non è lì che si gioca proprio il controllo dell'immigrazione. Il numero di rimpatri è abbastanza modesto e gli stessi CPR in realtà, rispetto alla totalità delle persone straniere e delle dimensioni della macchina dell'immigrazione in toto, ha una funzione, diciamo, abbastanza periferica. Viceversa, il sistema statunitense possiamo immaginarcelo come totalmente centrato sulla detenzione. Parliamo di un sistema detentivo, quindi di carceri per migranti in detenzione, che può contenere, gli ultimi aggiornamenti parlavano di 70.000 persone al giorno, ma è in crescita. La macchina dei rimpatri in certi anni ha toccato 400.000 rimpatri. Quindi, insomma, parliamo di un sistema che è proprio estremamente efficace nel fare quello che fa, estremamente punitivo, e in cui quindi questa struttura riveste un'importanza centrale. Diciamo, per capire il perché, io farei anche un attimo di riferimento storico, perché ovviamente non è una differenza che si coglie soltanto guardando alle strategie politiche degli ultimi tempi. Chiaramente rispetto all'Italia, gli Stati Uniti sono un paese che già dall'Ottocento viene caratterizzato da flussi di immigrazione importanti, e in particolare a partire, diciamo, dagli anni 80 e poi soprattutto 90 si dota di questo sistema di immigrazione molto punitivo, che serve a che cosa? Fondamentalmente a mantenere in uno stato di clandestinità o illegalità un'enorme fascia della popolazione, tipicamente proletaria e tipicamente latina, messicana, centroamericana, ma non solo, però sicuramente la maggioranza, all'interno di, diciamo, un sistema di sfruttamento lavorativo delle persone, che poi non permette l'acquisizione, diciamo, di quei diritti civili, politici che arriverebbero con la cittadinanza, mantenendo intatto un regime di forte stratificazione per classe e per razza nel paese. La cittadinanza, diciamo, è il sistema dell'immigrazione, gioca un ruolo in questo senso, che poi è un ruolo che, diciamo, fino alla metà del Novecento negli Stati Uniti esisteva assolutamente più strettamente rispetto alla razza, magari, no? Ovviamente sono sempre stati un paese caratterizzato da una profonda ineguaglianza strutturale rispetto a criteri di razziali o classisti, e poi, diciamo, alla fine del secolo, dello scorso secolo, la cittadinanza comincia ad avere un ruolo che prima era esclusivamente rivestito da altre categorie, tra cui soprattutto quella razziale. E quindi questo è il motivo per cui loro hanno questo gigantesco sistema, che fondamentalmente è rivolto soprattutto a chi? A tutte quelle persone che sono prive di cittadinanza e soprattutto che sono in uno stato di illegalità, oppure dotate di permessi di soggiorno o permessi per rimanere lì particolarmente vulnerabili, non convertibili, e che possono essere, diciamo, tolti con una firma su un pezzo di carta dal politico di turno, insomma. A partire dagli anni 90 emerge quest'idea, peraltro durante la presidenza Clinton, emerge quest'idea di dotarsi di un grande sistema detentivo che possa supportare poi la macchina dei rimpatri. Ed è in questo senso che intervengono, come dicevi tu, i privati, nel senso che per tirare su quasi da zero questo tipo di sistema, perché i centri di detenzione sono sempre esistiti, però appunto svolgevano anche lì, come in Italia, un ruolo minoritario, perlomeno fino alla fine del secolo scorso. E quindi i privati fondamentalmente hanno fornito con i loro capitali la struttura detentiva vera e propria, tant'è che oggi la maggior parte dei detenuti vanno in centri gestiti e posseduti da privati. Questa è un'altra differenza rispetto all'Italia. Quando dico privato, non vi dovete immaginare un centro che è gestito dal privato, intendo proprio che è un carcere privato costruito da una multinazionale e che si occupa della gestione del centro. E all'interno di quel centro non c'è polizia, non c'è ICE, l'intero sistema è gestito dall'attore privato. Attualmente ce n'è due, sono CoreCivic e Geo Group, che sono due grandi multinazionali del settore privato carcerario, operanti negli Stati Uniti principalmente, ma anche con investimenti importanti in Australia e poi in altri paesi. la maggior parte dei detenuti che vengono arrestati, diciamo, finisce lì, finisce cioè in questo tipo di centri, e poi una minoranza finisce in prigioni gestite direttamente dalle municipalità, che fondamentalmente affittano dei posti quando servono, e poi esistono dei centri gestiti direttamente da ICE, che sarebbero quindi pubblici, ma che sono una minoranza, per quanto attualmente l'amministrazione Trump, nell'investire sui privati, sta anche aumentando la costruzione di questi centri. Però diciamo che fino ad oggi la maggior parte dei detenuti stanno in centri.
Peraltro, cioè, su questo è molto interessante quello che dici, facendo un paio di ricerche, diciamo, degli ultimi dati, quello che leggevamo è che proprio rispetto a questi centri che sono gestiti, cioè non solo gestiti, diciamo, quelli che è definito come centri pubblici, quindi di fatto dell'ICE, sono previsti aumentare, perché appunto negli ultimi dall'ultima amministrazione Trump sono stati destinati circa 170 miliardi di dollari da spendere in 4 anni, di cui 45 sono specificatamente dedicati per estendere la capacità detentiva, per cui si parla, da febbraio circola questa notizia, che l'ICE appunto sta lavorando per acquisire una serie di edifici, magazzini o simil, proprio da convertire in queste strutture detentive, diciamo pubbliche, versus quelle invece che ci raccontavi, private.
Sì. Sì, sì, cioè stanno, nel senso, c'è questo bisogno di aumentare, come dici, la capacità detentiva, quindi sì, private e pubbliche stanno proprio portando, cioè allargando il sistema, perché ovviamente non riesci, cioè attualmente loro non riescono a detenere tutta la popolazione che vorrebbero, al di là del fatto che i centri detengano tantissime persone. Immaginati una popolazione in illegalità negli Stati Uniti, le stime parlano di 14-15 milioni di persone, più oltre tutti quelli che arrivano, e poi le persone che magari per un motivo o per un altro perdono il permesso di soggiorno. Quindi diciamo che rispetto ad una politica cosiddetta di tolleranza zero, come quella che ha messo in campo Trump, in cui vorrebbe detenere chiunque sia detenibile, è ovvio che hai bisogno di incrementare tantissimo gli spazi. Ora, sempre rimanendo, diciamo, sui centri, in particolare quelli privati, come funzionano? Fondamentalmente bisogna immaginarsi innanzitutto non delle strutture, diciamo, un po' fatiscenti, molto vulnerabili, che prendono fuoco con facilità, come sono i CPR italiani. Questi sono delle carceri all'avanguardia, in particolare rispetto alla sicurezza, enormi strutture capaci di tutte divise in blindi e sezioni autonome, con le chiusure delle porte blindate interne, controllate in maniera elettronica, e con una serie di dipendenti, di guardie, che impongono la disciplina e gestiscono la cosiddetta sicurezza in maniera anche molto violenta. Quindi sono delle strutture costosissime, motivo per il quale gli investimenti di cui parlavi anche tu sono così grandi. Quella di San Diego, dove io conoscevo delle persone, aveva, mi pare che solo per l'espansione fossero stati spesi 7 miliardi, quindi sono proprio delle strutture da quel punto di vista assolutamente estreme nella loro precisione e capacità. La gestione, dicevamo, è privata. Che cosa significa? Significa che fondamentalmente l'attore privato riceve una rendita dai detenuti, cioè viene pagato giorno per giorno per ciascun detenuto che detiene. Quando io ero lì il costo era 120 dollari a notte, cioè nel senso ICE ti dava a loro 120 dollari per ogni detenuto. Parliamo di un centro di 1600 detenuti, parliamo di un'azienda che ha almeno 20 centri di quel tipo negli Stati Uniti, quindi chiaramente stiamo parlando di capitali veramente importanti, tanti, più tutti i risultati degli investimenti. Quindi queste aziende, diciamo, sono dei veri e degli attori economici e politici di primo piano, gente comunque anche capace magari di pagarti la campagna elettorale di un deputato, cioè non sono, diciamo, attori secondari che semplicemente svolgono una funzione, hanno una partecipazione anche politica nel contesto del controllo dell'immigrazione. Chiaramente quello che fa l'azienda è cercare di massimizzare i propri guadagni riducendo i costi all'interno del centro. Questo viene fatto in parte estorcendo denaro dalle famiglie dei detenuti, nel senso che una volta che i detenuti arrivano lì dentro vengono messi in una situazione in cui sono costretti a chiedere soldi alle famiglie. Perché? Perché il cibo che gli danno è di pessima qualità e non è abbastanza, e quindi se lo devono comprare sovrapprezzato allo spaccio. Non gli vengono dati gli elementi dell'igiene intima, dagli spazzolini, al sapone, agli assorbenti, e quindi anche quelli se li devono comprare. Addirittura il centro è tenuto ad una temperatura temperatura bassissima, non l'ho mai potuta calcolare, però penso fossero sui 18 gradi, e questi gli vengono date un magliette, pantaloncini di tela e un lenzuolo per dormire, quindi hanno bisogno di coprirsi, per cui esiste tutto questo assorbimento, no, di denaro dalle famiglie dei detenuti che poi va nell'azienda. Chi non può permettersi di cioè chi non ha una famiglia che gli invia soldi deve lavorare e dovrà pulire o cucinare, così l'azienda non deve dislocare quei servizi, e viene pagato un dollaro al giorno per questo lavoro. Quindi cioè, i detenuti lì dentro si definivano degli schiavi. Quindi poi, da questo punto di vista, secondo me, il centro è quasi, a me sembrava quasi non adeguato pensarlo come un campo di concentramento. Dalla prospettiva dell'attore privato è come se fosse un allevamento, nel senso che loro ricevono rendita su queste persone che formano essenzialmente una sorta di capitale vivente. Tutte separate dentro delle unità, classificate secondo vari livelli in maniera tale da controllarle, e poi qualunque accenno di ribellione e di insubordinazione è subito punito con la forza e poi con trasferimenti o periodi in isolamento. Rispetto a chi può essere detenuto, altro fattore di importante differenza con l'Italia, la popolazione, diciamo, detenibile, come dicevo, è enorme, perché fondamentalmente per come è fatto il sistema giuridico statunitense, se tu non hai un permesso di soggiorno sei detenibile, però non avere un permesso di soggiorno comprende anche tutte quelle persone che lo stanno attualmente ottenendo, o comunque che hanno attualmente un processo in corso. Quindi per esempio un richiedente asilo, che qui ha uno status, no, un PDS in quanto richiedente asilo, lì non sei legale.
Come se non ci fosse la sospensiva, per esempio, alla deportazione.
Brava, sì. Più o meno sì, esatto, cioè nel senso, lo status che tu hai non ti permette, non è uno status, perché vieni trattato come se fossi illegale sul territorio. Qualsiasi tipo di visa, di permesso che viene a scadere, devi rinnovare, sei detenibile. E poi chiaramente tutta la popolazione illegale, contando però che lì se tu entri legalmente non è possibile regolarizzare il tuo status, quindi tu lì hai dei magari trentenni, quarantenni che sono entrati che erano dei neonati, o comunque che erano dei bambini portati dai genitori, e tutte queste persone non hanno mai potuto regolarizzare il loro status, quindi sono potenzialmente detenibili. Quello che succedeva, se vogliamo vedere una differenza da Trump ad altre presidenze, è che prima fondamentalmente la detenzione era riservata, il focus, diciamo, sulla detenzione e la deportazione per alcune categorie. Queste categorie erano tendenzialmente o i nuovi arrivati, cioè quelli che entravano dal confine, oppure soprattutto sotto Obama quelli che uscivano dalle carceri, quindi quelli con procedimenti penali che portavano a perdere il permesso di soggiorno. La differenza che Trump ha imposto dalla sua prima amministrazione è stata di abbandonare qualunque criterio, priorità, quindi di detenere chiunque ti capiti tra le mani. Poi politica che nella seconda amministrazione, quindi a partire dall'anno scorso, ha incrementato con quello che abbiamo visto, appunto incrementando il numero di agenti dall'ICE e mandandoli nelle strade a prendere le persone. ICE che peraltro nel centro tende a non essere coinvolto, nel senso che dopo che fermano qualcuno, se lo prendono lo mollano a CoreCivic o Geo Group, che sono le due multinazionali a seconda del centro, e poi la persona rimane lì sotto il loro controllo fino a che non deve uscire, non deve essere deportata o trasferita. Per il resto ICE ha davvero una presenza molto poco importante nel centro, e se entrano è per svolgere delle funzioni burocratiche o legate al diritto di immigrazione rispetto ai casi dei singoli detenuti, però l'intero sistema, diciamo, di sicurezza è gestito direttamente da CoreCivic, ecco, da Geo Group. We just wanna party.
Slipping up, look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Don't catch you slipping up. Look what I'm whipping up.
tripping now. Police be tripping now. This is America. Guns in my area. I got the strap. I gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag.
Grazie di questa spiegazione, diciamo, di questo spaccato che ci aiuta appunto un po' a entrare anche, diciamo, negli interessi poi che si muovono attorno a questi centri, sempre, diciamo, sempre per rimarcare, diciamo, dei discorsi che spesso facciamo anche attraverso questi microfoni. Diciamo, nella tua ricerca tu ti sei occupato di raccontare, di analizzare un po' le proteste che hanno scosso le prigioni statunitensi, ma che poi ovviamente hanno coinvolto carceri e centri detentivi un po' in tutto il mondo durante la pandemia di Covid del 2020, in particolare dello sciopero della fame collettivo che c'è stato nell'aprile 2020 all'Otay Mesa Detention Center, quello di San Diego che nominavi anche prima. E diciamo, il dato che ho trovato più interessante, ma che in un certo senso potrebbe essere anche un po' la chiave di lettura con cui provare a raccontare in poche battute quella protesta che era stata veramente molto, molto grande e che, come dire, aveva scosso, come appunto in tanti altri centri, anche un po', diciamo, le fondamenta del pensiero di che cosa significa poi la carcerazione di fatto, e che quindi ci risuona anche molto nei nostri contesti, è stata proprio la dimensione collettiva che ha assunto quello sciopero della fame, sia nelle forme di lotte, quindi come le persone si siano organizzate per riuscire a dare sia continuità ma anche maggiore potenza a questa protesta, tra un po' il fuori e il dentro, ma anche poi nelle strategie repressive che ha messo in campo la controparte, il cui obiettivo era quello di impedire quello che tu hai definito un po' come se fosse il contagio dell'espansione di questa lotta, quindi lockdown delle singole unità, censura delle comunicazioni esterne, trasferimenti punitivi e tutta una serie di cose che vediamo in realtà spesso attuate poi anche qua.
Sì, quel periodo lì è stato, parliamo di fine aprile e poi fino a fine giugno 2020, un periodo molto intenso a livello di mobilitazioni nei centri di detenzione e anche nelle carceri statunitensi, ma come dicevi tu, diciamo, lo è stato a livello globale rispetto alla presenza del Covid. Per chiarire, diciamo, io quello che facevo già da un po' di tempo prima era che visitavo persone nei centri che sono gestiti come delle carceri, quindi detenuti tipicamente dentro un centro di detenzione come era quello di San Diego, quello di Otay Mesa, potevano ricevere delle visite. Molti detenuti facevano uscire il proprio nominativo che girava tra associazioni per avere delle visite, quindi io fondamentalmente andavo a visitarli, li mettevo in contatto con degli avvocati, insomma cercavo di trovare un supporto e poi cercavo, a fini di ricerca, di ricostruire il funzionamento del centro. E questo ha fatto sì poi che, quando è iniziata la pandemia, quindi a marzo, sono state chiuse le visite ai centri di detenzione, comunque io lì avessi una serie di contatti con i quali mi scambiavo lettere o telefonate, che quindi mi permettevano di avere delle voci da dentro rispetto allo sciopero e alla lotta che ne è nata. Quindi diciamo che quella lotta lì, i primi centri dove avevano cominciato a fare scioperi della fame all'epoca mi pare fossero nel New Jersey, ecco, già ad aprile, e poi a un certo punto è arrivata anche a Otay Mesa e in tanti altri centri della California. La caratteristica principale di quella protesta, che fondamentalmente aveva consistito in uno sciopero della fame collettivo in cui i detenuti in gran numero si rifiutavano di mangiare chiedendo di essere rilasciati per l'ovvio motivo che ci fosse il Covid, no? La caratteristica principale era che fosse un qualcosa di relativamente disorganizzato, senza in realtà un programma o dei portavoce. Semplicemente in quel contesto lì, a un certo punto, in alcuni centri partono questi scioperi della fame e poi poi si comincia a diffondere la voce nel circuito detentivo, e questa cosa fa sì che molte più persone comincino a partecipare, tant'è che noi, tendenzialmente dico noi per dire tutte le persone che avevano contatti con detenuti e che poi erano in grado di riportarli, svolgevano questo ruolo di ponte, nel senso che i detenuti di un centro potevano venire a sapere dell'esistenza di proteste, del crescere di scioperi della fame in altre strutture attraverso informazioni che venivano filtrate da familiari o da persone come me, da avvocati, che poi giravano nei notiziari proprio perché le rilasciavamo, eccetera, eccetera. quello che aveva fatto, diciamo, ICE già subito, in realtà all'inizio, già nel marzo 2020, che all'epoca non si capiva benissimo perché, però poi è diventato chiaro, quello che loro avevano fatto era stato bloccare chiaramente tutti gli ingressi nei centri, come anche è stato fatto in Italia, e poi eseguire questi spostamenti di massa dentro il circuito in maniera tale da mantenere delle unità libere in tutti i centri, perché già allora evidentemente avevano previsto che gli sarebbero servite come unità per gli infetti, no? Chiaramente le cure mediche erano praticamente inesistenti, fondamentalmente ti sbattevano in una brandina nell'unità medica e ti davano dell'ibuprofene, questo era il trattamento. Per cui chiaramente c'era una fortissima paura tra i detenuti, no? Se noi ritorniamo alla mente, anche fuori c'è il Covid, in quel periodo non sapeva bene che cos'era, non sapeva la letalità, e quindi lì c'erano queste persone che ovviamente erano consapevoli che se lo sarebbero preso non ricevevano assistenza medica, quindi c'era una forte paura che aveva galvanizzato questa volontà di fare qualche cosa. Era stato imposto a Otta Imeza, ma anche in altri centri, un lockdown. Peraltro sempre curioso il fatto che all'epoca lockdown fosse diventato un termine di uso diffuso per qualunque cosa, però in realtà è un termine che nasce nel carcere. Il lockdown sarebbe quel momento in cui tu, i detenuti non possono uscire dalle celle, no? In cui chiudi i blindati, e lì ne avevano fatto inizialmente un lockdown parziale. Cosa voglio dire? Che avevano chiuso le sezioni, no? Quindi i detenuti non potevano avere accesso alle altre sezioni, il che significava che quello che succedeva nella sezione A, se tu sei nella B, è tanto lontano per te quanto quello che succede in New Jersey. Quindi se loro iniziano uno sciopero, tu non lo vieni a sapere immediatamente, perlomeno. E quella era parte l'intenzione, oltre ovviamente che contenere il virus. Però la cosa interessante era che le modalità di contenimento del virus si sovrapponevano con le modalità di contenimento dello sciopero. Quindi diciamo che a un certo punto anche nelle unità dove avevo i contatti io, decidono di iniziare a fare questo sciopero, quindi decidono di partecipare con la consapevolezza appunto che avevano iniziato altri scioperi nel loro stesso centro di detenzione. E questo è stato un momento veramente forte, anche vederlo a posteriori, nel senso che noi non sapevamo, nessuno sapeva esattamente quanti scioperanti erano, perché chiaramente da dentro non li contavano, e quindi gli stessi detenuti non avevano contezza, non sapevano solo della loro sezione, manco del loro centro. Però a un certo punto era diventato chiaro che fossero davvero tanti, sparsi in tutti quanti gli Stati Uniti, e anche l'atteggiamento delle autorità lasciava capire che fossero in difficoltà, che nessuno capiva bene cosa stesse succedendo, no? Loro stessi, per esempio, a me mi raccontavano che nel momento in cui avevano iniziato a scioperare, la prima cosa che avevano fatto era stata chiuderli dentro le celle, quindi un lockdown totale, e poi avevano messo quanti più possibile in isolamento, anche perché all'epoca non facevamo manco più a trasferirli, quindi li avevano messi in isolamento. Ma mi ricordo che il mio contatto mi diceva: arrivano nella sezione e vogliono capire chi sono i capi, no? E lui diceva: ma qua non ci sono i capi, fondamentalmente, perché non è che c'è un programma, una struttura, noi abbiamo aderito a questa cosa che ci è arrivata a voce fosse in corso. Quindi anche tutte Corsivi, che in quel momento si occupava, probabilmente sotto direttiva generale di ICE, di gestire questo fenomeno, appariva del tutto impreparata. Le stesse guardie, addirittura pensa che in quel centro le guardie poi avevano fatto una class action contro Corsivic perché li aveva fatti lavorare con il Covid, no? Quindi mentre pestavano i detenuti facevano questa cosa, che poi ovviamente anche le guardie, cioè lavorare per Corsivic, sei proprio un miserabile.
Sì, ma anche qua c'è il sindacato delle guardie, incommentabile.
Sì, poi vabbè, lì chiaramente c'è tutto il tema che soprattutto quelli che lavorano per Corsivic sono molto spesso dei proletari latinos, poveri, più poveri, cioè addirittura gli agenti ICE li guardano con sdegno, e non è che gli agenti ICE siano così in alto nella gerarchia sociale, diciamo. Però ecco, emergeva proprio questo panico, lo si sentiva anche dall'altra parte. Poi l'altra cosa che facevano ovviamente era quella di cercare di bloccare i flussi di informazioni da dentro e da fuori, cercavano di impedire che i detenuti parlassero con persone fuori e che arrivassero notizie, li impedevano di guardare le notizie, eccetera. Per molti versi la repressione un po' funzionava, anche e soprattutto perché chiaramente se il potere di questo sciopero dipendeva dall'essere insieme, è chiaro che se ti mettono in isolamento per giorni non vedi nessuno, non senti nessuno, e c'hai la guardia che ti dice ogni giorno: guarda che tutti lì hanno mollato, tu sei l'unico coglione, mo ti prendi il Covid, sei debolissimo, la gente un po' non riusciva a tenere. Poi aveva avuto anche un ruolo il fatto che a un certo punto i tribunali avessero cominciato a sentire la pressione e a rilasciare le persone, però li rilasciavano chi facevano una verifica di vulnerabilità, quindi rilasciavano le persone più vulnerabili al virus, magari evitando quelle con precedenti penali, però da dentro il risultato era che ci cominciavano ad essere dei rilasci, ma sembrava che passassero sopra la lotta che si stava facendo. Tutta quanta questa serie di fattori. Poi ovviamente lo stesso Covid, se da un lato ti aveva galvanizzato, dall'altro chiaramente per i detenuti era molto difficile mantenere lo sciopero ammalandosi, no? E si erano ammalati praticamente tutti. Otay Mesa di San Diego era il centro che aveva avuto più contagi, c'erano stati diversi morti, quindi chiaramente faceva molta paura mantenere lo sciopero della fame in quella condizione in cui già sei debole, non hai cure, la gente c'ha paura di non mangiare. Poi diciamo che secondo me a posteriori, diciamo, lo sciopero è finito in un lampo così come è iniziato, no? Allo stesso tempo aveva avuto questa forza che poi è sembrata disperdersi in un niente. Dopotutto anche il modo in cui è finito, no? Sembrava avere un po' replicato, cioè perché in realtà tutte le persone coinvolte, compresi quelli che facevano lo sciopero, sapevano che era finito dopo tempo. Cosa voglio dire? Che magari oggi io so che 3-4 giorni fa c'erano questo tot di centri in sciopero, dopo, quando era in crescita, 4 giorni dopo sono raddoppiati, non hai proprio contezza e sembra tutto crescere, poi allo stesso tempo era finito un po' con la stessa velocità, no? Quindi da un lato le stesse condizioni che ne avevano dettato la forza poi ad un certo punto avevano finito per decretarne la vulnerabilità. Allo stesso tempo, secondo me, e poi secondo praticamente tutte le persone che l'avevano visto, è stato un momento molto importante da un punto di vista storico. Lì proprio ICE, secondo me, ha avuto paura, anche perché tu pensa che se da un lato i centri privati ti garantiscono di mettere su questo sistema con così tanta rapidità, dall'altro significa che se questi centri rimangono vuoti, le società vanno in bancarotta, quindi la possibilità di rilasci di massa lì aveva rischiato di mettere proprio in ginocchio quel sistema. Per cui da un punto di vista, diciamo, se vogliamo studiare la storia della detenzione negli Stati Uniti o del insomma rispetto alla lotta, sicuramente quello della pandemia è stato un momento particolarmente alto, per quanto poi non sia stato un po', non fosse assente dalla discussione pubblica e dimenticato dalla memoria per via dell'esistenza del Covid, come dopo tutto è stato lo stesso per le lotte nelle carceri italiane, no?
Sì, ma infatti mentre parlavi mi risuonavano ovviamente un sacco di immagini di quelle rivolte che appunto hanno scosso le prigioni italiane proprio nei mesi del 2020, sia quando dicevi della paura e dell'angoscia delle persone che si trovavano al momento detenute e che ovviamente, come dire, l'ansia di morire in carcere senza vedere i propri affetti, ma soprattutto l'ansia di morire poi di carcere, che comunque sono due concetti che è importante anche separare, e quello che era riuscito a fare un po' con le proteste era sfondare quel muro di silenzio e isolamento attorno a proprio l'istituzione del carcere, con la consapevolezza poi che in carcere non può esistere, ne parlavamo anche prima al Ponte Radio, non esiste prevenzione, non esiste sicurezza sanitaria o salute pubblica in un luogo che per definizione, come dire, è patogeno. Rispetto a quello che dici su diciamo, come è finito anche lo sciopero, credo che ci siano di nuovo delle cose che ci risuonano tanto, nel senso che anche da quello che ci hanno raccontato, insomma, che raccontano le persone che si trovavano detenute nelle tantissime carceri in cui ci sono state rivolte, da Modena, Foggia, Rieti, Milano, Napoli, Roma, Santa Maria Capua Vetere, Ascoli Piceno, insomma veramente tante, poi hanno avuto, come dire, una conseguenza repressiva drammatica. Se pensiamo da un lato alle 13 persone che sono state uccise nel carcere di Modena, alla persona che è stata lasciata morire e quindi uccisa da Ascoli Piceno, peraltro chi era lì, come dire, racconta che poi subito a seguito di questa uccisione, poi di fatto le persone sono state trasferite da Ascoli per evitare che raccontassero quello che era successo lì, e quando poi hanno denunciato, come anche stato poi per la mattanza di Santa Maria Capua Vetere, ci sono state una serie di trasferimenti punitivi appositamente per evitare che le persone che avevano in alcuni casi anche intentato delle cause per portare alla luce, come dire, di queste mattanze, potessero comunicare soprattutto con l'esterno, ma anche con la stessa, con le stesse, diciamo, con Cellino, con chi era in carcere con loro, di quello che insomma era successo, ecco. E diciamo l'altra cosa che mi veniva in mente in questi ultimi, diciamo, 10 minuti è che, se è vero, così mi viene da pensare, se è vero che sicuramente è finita la mobilitazione, insomma, questa fase di proteste in maniera, come dicevi tu, anche abbastanza fulminea in un certo senso, dall'altra avrà sicuramente lasciato in eredità, come dire, anche il modo di poter lottare e protestare all'interno di un centro, che sicuramente ha avuto poi delle ricadute anche in tutte le proteste che ci sono state dopo, e a questo, diciamo, penso e mi riferisco soprattutto a quelle che ci sono state al Delaney Hall nel New Jersey, quindi di nuovo questo centro detentivo amministrativo, diciamo, in cui tra dicembre e gennaio, gennaio e febbraio, se ricordo bene, a metà fine maggio c'è stato questo grosso sciopero della fame e anche sciopero dal lavoro, proprio per le condizioni di quel dollaro al giorno per cui le persone vengono pagate obbligatoriamente, perché altrimenti appunto non riescono a pagarsi le cose, diciamo, i beni di prima necessità. Queste 300 persone che sono entrate in sciopero hanno protestato, poi ci sono state anche proteste fuori che sono un po' entrate in contatto, quindi non so se, diciamo, qualcosa delle proteste del 2020 può aver avuto poi anche una ricaduta in qualche modo sulle proteste più recenti.
Beh sì, cioè sicuramente sì, fanno parte ovviamente di una stessa storia, è quello che sta succedendo a Delaney Hall, sul quale ovviamente io manco dagli Stati Uniti da tanti anni, non ho neanche contatti nel New Jersey, quindi diciamo ho seguito la questione su siti di area, peraltro per chi fosse interessato consiglio su questo tema gli articoli che sono usciti su Crime di Inc, oppure su un altro sito che è Il Will, gestiti da compagni statunitensi. La mobilitazione di Delaney Hall è ancora in atto, è iniziata a fine maggio, sì, con lo sciopero, come dicevi tu, iniziato come uno sciopero contro il lavoro per la paga, ma che poi è diventato rapidamente uno sciopero della fame teso ad ottenere il rilascio. Si è formato un presidio permanente fuori, è nel pieno del loro stile, Geogroup e ICE, perché questo centro è un centro gestito da Geogroup, per il resto è molto simile a quello di San Diego che descrivevo prima, ovviamente hanno subito cercato di trasferire i primi scioperanti, no? E quelli che loro identificano come leader, quindi la funzione del presidio è fondamentalmente quella di impedire che entrino o escano persone per fare i trasferimenti, cosa che ha dato chiaramente un forte, di sicuro penso, un forte senso alle persone del motivo per cui sono lì, ha proprio caricato, e si è formato un presidio permanente di diverse centinaia di persone che si sono accollate giorno dopo giorno anche scontri abbastanza duri, quindi non è cioè il motivo per il quale ha ricoperto e sta avendo tutta questa attenzione è proprio perché in realtà sembra che cioè è diventata qualcosa di più che una delle tante mobilitazioni in questo periodo sotto Trump, è quanto piuttosto un momento di conflitto molto intenso che stanno riuscendo a mantenere in piedi. Peraltro proprio 3 giorni fa un dipendente di Geogroup ha investito una manifestante, quindi questa cosa ancora di più cioè ne hanno parlato fondamentalmente tutti i giornali, quindi in questo momento quel centro lì ha acquisito questa dimensione. Ora, su quella protesta, diciamo che ritornando un attimo al periodo pandemia, la protesta che ho appena descritto nei centri di detenzione aveva seguito poco prima, che cosa? Le rivolte per George Floyd, no? Erano scoppiate quelle rivolte, come da un certo punto di vista è un po' un classico della storia statunitense, cioè che emergono questi conflitti super intensi, però rapidi, no? Nella forma di rivolte che poi però magari ti cambiano la storia di città o del paese, però hanno una vita breve. In quel caso, nel contesto delle rivolte di George Floyd, dove si era riusciti a mantenere una mobilitazione molto più duratura era stata a Portland, dove infatti Portland era stato un po' il laboratorio per le politiche di Trump che vediamo adesso, cioè alla fine del suo mandato Trump aveva mandato l'ICE a Portland con funzione repressiva contro i compagni, sperimentandolo per la prima volta quello che poi sarebbe diventata la routine nella seconda amministrazione. Quindi diciamo esistono delle presenze radicate di compagni che riescono a inserirsi dentro lotte che magari poi partono, come può essere una rivolta o uno sciopero dentro il centro, ed è esistito negli ultimi anni una capacità di, intorno a determinati elementi, ottenere grande attenzione e creare momenti di conflitto molto alti. Adesso mi viene in mente così la costruzione di Cop City ad Atlanta, per dirne una, e Delaney Hall sembra che stia diventando una cosa di questo tipo. Ovviamente sta avvenendo in un contesto, secondo quello che dicono, diciamo, i compagni da dentro, gli elementi, le analisi che stanno venendo pubblicate, quello che sembra così forte e interessante in questo momento storico è che l'intensità della repressione che sta venendo effettuata da parte della nuova amministrazione è tale che sta un pochino facendo saltare un po' quel piano che è sempre esistito di rivolta e di recupero, un recupero che viene gestito prima di tutto dal Partito Democratico. Questa roba sta un po' saltando. Nel periodo di George Floyd era fortissima, anche movimenti che magari da qui sono percepiti come molto radicali, poi in realtà si inseriscono sempre in quella dimensione di sinistra del Partito Democratico. Negli Stati Uniti è davvero comune questa cosa, l'idea che si possa superare il meccanismo elettorale o che si possa mantenere una mobilitazione senza dover fare riferimento dei deputati. Ovviamente ci sono tanti compagni che ci credono e lo praticano, però è sempre un grande tema di dibattito. Ecco, quello che sta succedendo, a me sembra, è che questo livello di repressione è talmente alto che non funziona più, perché per esempio lì a Delaney Hall tu hai il governatore e il sindaco che ti dicono sì, l'amministrazione Trump quello che ci sta facendo non ci piace, però poi nel momento in cui ci sono gli scontri, gli sbirri del sindaco democratico vengono contro vanno contro i manifestanti come gli altri, e non riescono neanche a livello di Partito Democratico a formare un'opposizione, a fare un discorso coerente contro questo tipo di repressione, proprio perché sta saltando il piatto. Nel momento in cui tu hai questi agenti che fanno rastrellamenti, che sparano addosso, la gente muore, difficile a quel punto recuperare quello. Cioè, mi sembra a me che stia salendo uno scontro non più facilmente recuperabile. E gli episodi di Delaney Hall, cioè, insomma, se li dovessi interpretare, mi sembra che avanzino coerentemente lungo questa linea.
Disfrutando de todas esas cosas que extrañan los que se van. Disfrutando de noches de esas que ya no se dan, que ya no se dan. Pero queriendo volver a la última vez. Ya lo sabes, te miré y contarte las cosas que no te conté. Y tirarte las fotos que no te tiré. Hey, tengo el pecho pelado, me dio una mata. El corazón dándome patas.
Quindi poi, ricollegandomi a quello che dicevo prima, ne approfitto anche per citare, perlomeno per chi per chi se lo fosse perso, il fatto che proprio rispetto ai centri di detenzione questi giorni sono state emesse delle sentenze molto pesanti per dei solidali che avevano fatto circa un anno fa un saluto in un centro di detenzione in Texas. Noti come, cioè, per trovarli online bisogna cercare i Prairieland Defenders. Ma perché è importante questo evento? Perché è stata la prima volta in cui l'amministrazione Trump è riuscita a far dare associazione terroristica rispetto alla cosiddetta Antifa, quella che noi chiamiamo Antifa, cioè antifascismo. L'idea che esista un'organizzazione terroristica negli Stati Uniti che ha come simbolo proprio quello che tutti conosciamo come il simbolo di Antifa, le due bandiere, è che questi imputati ne facessero parte. Lì quello che era successo era che c'era stato questo saluto in cui avevano portato delle torte e alcune macchine erano state graffitate, e poi da dentro del centro di detenzione erano usciti delle guardie armate, era stato esploso un colpo e uno aveva colpito un agente. Non è mai stato chiarito in realtà come, nel senso che la difesa non è mai stato permesso di fare perizia. Non si sa quindi se il colpo se lo siano sparati da soli oppure se effettivamente nel momento in cui sono usciti siano stati attaccati. Però la cosa che colpisce di quel processo è che ci sono stati quindi questa serie di arresti a valanga, non solo delle persone che fisicamente erano lì e si erano portati un fucile, quindi magari erano pronti ad un certo livello di scontro, quanto anche di amici, familiari e in particolare persone arrestate in perquisizione a casa loro e poi portate a processo per fondamentalmente opuscoli tipicamente anarchici. E le pene che sono state date sono altissime. La persona che dovrebbe aver sparato si è beccato 100 anni, ma le altre pene sono tutte di 50 e di 30, comprese per persone che abbiano avuto solo opuscoli. Perché è importante questo processo nel momento in cui cerchiamo di capire gli Stati Uniti contemporanei? Perché rappresenta la prima vittoria di questa linea trumpiana che vorrebbe derubricare il conflitto sociale che sta emergendo così tanto come il risultato di un intervento artificioso di questo cosiddetto gruppo terroristico Antifa, e c'è praticamente riuscito all'interno di una visione in cui semplicemente possedere una letteratura porta ad essere legittima il fatto che tu sia percepito come membro di questa organizzazione. Quindi anche nel momento in cui è successa questa cosa, che mi pare le sentenze fossero di avantieri, è chiaro, poi capisci che anche la stessa protesta di Delaney Hall, il presidio di Delaney Hall, le persone che lì si stanno accollando, gli scontri con la polizia giorno dopo giorno, già essere individuati lì può comportare dei rischi che comunque sono davvero elevati, cioè decadi, decenni in carcere. Per cui anche rispetto al discorso che facevo prima, con questa attitudine trumpiana che sta facendo saltare le carte, sicuramente questo è un evento è un evento importante per capire quel clima repressivo. Poi ripeto, per chi volesse approfondire al riguardo, nei vari siti d'area statunitensi troverete delle informazioni. Per quanto poi il caso sia stato discusso praticamente da tutti i quotidiani anche a livello internazionale, proprio per l'entità delle pene date.
Sì, poi questi siti che Ettore vi citava prima ovviamente li metteremo nel podcast, così sono facilmente ritrovabili. E chiudo in realtà proprio su quello che dicevi adesso, a parte che ovviamente, come dire, mai come oggi viviamo anche qua in Italia in una fase in cui possedere un opuscolo significa quasi automaticamente, o per fortuna non ancora automaticamente, ma comunque costruzioni da parte delle procure di associazioni, 270 bis eccetera eccetera, sui solidali, compagni, compagne o chi prova in qualche modo a supportare sia chi si trova all'interno di un centro penale, di detenzione penale, sia amministrativo. Insomma, anche qua a Torino di storia su questo ce n'è tanta, ma per non focalizzarsi su quello, quello che mi veniva in mente di rilevante rispetto a quello che dicevi adesso è che, ricordando, visto che prima parlavamo delle rivolte delle carceri nel 2020, tantissime persone sono state accusate di devastazione e saccheggio, 419 articolo del codice penale, che prevede dagli 8 ai 15 anni di carcere per appunto episodi, cioè, che la procura con questo capo d'accusa che viene dal codice Rocco imputa a qualsiasi tipo di rivolta in carcere, per cui per esempio al carcere Sant'Anna di Modena più di 70 persone sono state indagate a vario titolo, tra devastazione, saccheggio, incendio, una decina al carcere di Trieste, per la rivolta del 9 marzo del 2020 al carcere di San Vittore 12 persone sono state di nuovo indagate per devastazione e saccheggio, questa volta pure di sequestro di persona, lesioni, rapina, 55 persone a Rebibbia, 82 a Foggia, eccetera eccetera. Quindi insomma da ricordarsi anche che poi peraltro chi mette in piedi poi quelle proteste viene represso, non solo appunto come dicevamo prima all'interno del centro stesso, ma gli viene, come dire, anche imputato poi un carico penale, per cui di nuovo, come dire, la somiglianza e la sottigliezza tra, come dicevi anche tu, carcere amministrativo e penale perde di senso, diciamo, come divisione delle due cose, ma invece andrebbe analizzato, diciamo, come un tutt'uno.